La luce deve restare accesa questa sulle slide. Allora, quello di un segno di Dio. Quello di cui vorrei parlare con voi, e in realtà sarà, come noterete presto, non un intervento al microscopio, ma col grand'angolo. Il titolo che ho voluto dare è questo: Full Open Data. La citazione è da Kubrick. Non c'è bisogno del giubbotto antiproiettile o del casco, comunque, però alcune considerazioni sugli open data visti come nella loro traiettoria più ampia. Allora, la prima considerazione è che di accesso a dei contenuti pubblici sono preesistenti a tutto il movimento degli open data o public sector information, che dir si voglia. Sono quelli che in mondo anglosassone è chiamato Freedom of Information Act, quindi in principio era il FOIA, Freedom of Information Act, e dirò due parole su quello, perché è da lì che si parte da decine se non secoli dal passato. Il secondo punto sarà l'effetto che ha avuto Internet innestandosi su una tradizione di accesso banalmente ai dati, agli atti, che effetto ha avuto e sta avendo Internet. E mi concentrerò in particolare su, ma non di solo dati vive l'uomo, e darò anche quindi qualche spiegazione del perché parlo di full open data. E infine le considerazioni forse più concrete, più pratiche, se ammesso che questo sia una possibile terra promessa, quali sono gli ostacoli principali e quali sono anche le possibili soluzioni per arrivare a questa terra promessa dei full open data. Allora, innanzitutto in paesi con un più forte senso liberale dello Stato, in principio era il FOIA. FOIA sta per accesso agli atti, diremmo noi in Italia. FOIA sta per Freedom of Information Act, che negli Stati Uniti a partire dagli anni 70 ha cambiato in maniera forte i rapporti di potere tra la società civile e la pubblica amministrazione. Perché il Freedom of Information Act negli Stati Uniti, e incidentalmente c'è una coalizione che proprio in queste settimane sta chiedendo con forza un equivalente italiano, quindi qualcosa di molto più forte della corrente legislazione relativamente all'accesso agli atti. Freedom of Information Act significa avere procedure certe, tempi certi per accedere a un documento in mano pubblica. Io ho sentito parlare che la CIA ha fatto una certa cosa e so c'è una procedura sicura per chiedere alla CIA quel contratto, quel documento, quel memo interno. Chiaramente con delle regole. E chiaramente anche questa legge americana, come i suoi equivalenti in maggior parte dei paesi civili, non è perfetta. Se la CIA quel documento non vuole darlo, fa tutta la catena di ricorsi fino alla Corte Suprema, magari quindi fa passare molti anni, però è uno strumento potente. Se seguite i media americani, sono parecchie le inchieste giornalistiche che hanno come base potente proprio aver potuto accedere a documenti in mano pubblica e aver potuto accedere non tramite la solita gola profonda, il solito leak, ma esercitando un diritto da cittadini. Quindi diritto ad accedere a specifici documenti pubblici con tempi certi. Quindi voglio il contratto con quell'azienda, voglio il memo interno. Allora, questo esiste da decenni, anzi mi raccontavano degli amici che i primi esempi di accesso agli atti pubblici di questo tipo risale addirittura al 700 in Finlandia, ma lasciamo perdere i precedenti così lontani nella storia, quantomeno in questi ultimi decenni. Allora, in questa ho provato a rappresentare graficamente, poi vedrete dopo un grafico molto più ampio e più ricco, però potremmo dire che il FOIA, quindi prima del movimento Open Data, prima di Internet, prima del digitale, l'accesso era agli atti, ho usato la parola atti in senso molto vago e ampio. L'obiettivo principale di questo tipo di legge è la trasparenza, quindi motivazioni civiche, politiche, giornalistiche. Potremmo anche aggiungere, l'ho aggiunto in seconda battuta, anche in un certo senso anche economiche. Pensate all'accesso agli atti di una gara pubblica, ha anche una ricaduta di tipo economico, nel senso che garantisce la trasparenza e quindi sperabilmente una competizione, un mercato più efficiente. Però la principale motivazione questo freedom of information è principalmente civico-politica. Allora, come tutti sappiamo, a un certo punto esplode internet, in particolare esplode il web, metà anni 90. Il sottotitolo adesso ragioneremo in che senso non di soli dati vive l'uomo. Cosa capitano? Capita che progressivamente col diffondere dei computer nella pubblica amministrazione molti dati, tra virgolette, nascono già digitali, quindi sono nativi digitali e quindi sono già particolarmente predisposti per essere potenzialmente condivisi e pubblicati, o comunque sono dati o contenuti che potrebbero essere, con le opportune risorse, digitalizzati. Questo è il cambiamento. Computer connessi in rete, possibilità di diffusione globale a costo molto ridotto, costo marginale sostanzialmente nullo. Allora, come spesso capita nella storia della tecnologia, ciò che si può fare in tempi molto rapidi si deve fare. Questa è la camicia di forza, con i suoi aspetti positivi e negativi della tecnologia: ciò che si può si deve. Il telefono cellulare una volta lo tenevamo spento, lo portavamo non sempre con noi. A un certo punto, visto che si poteva, allora si ha sempre dietro ed è sempre acceso. D'altronde, nel caso specifico degli open data, l'avrete sentito immagino in molte occasioni, c'è un razionale molto forte. Il Guardian, il giornale inglese che ha iniziato anni e anni fa, meritoriamente per primo che io sappia tra i media europei, fece una grossa campagna sui dati. Lo slogan era: sono nostri, ridateceli. Quindi la motivazione in questo caso non è soltanto si può dunque si deve, ma c'è anche una forte motivazione perché i dati essendo prodotti, raccolti, comprati dalla pubblica amministrazione, sono concettualmente dei cittadini. Allora, da questo punto di vista va dato atto, il motivo per cui io mi occupo di open data, il centro Nexa si occupa di open data è perché, lavorando con la Commissione europea e specificamente con le persone che si sono appassionate di open data tra la fine degli anni 90 e l'inizio di questo secolo, va dato atto che la Commissione europea l'ha visto con grande lungimiranza, perché se pensate che la direttiva europea del 2003, la direttiva arriva dopo anni in realtà di libri verdi, libri bianchi, trattative, eccetera, vuol dire che la Commissione europea ha visto la possibilità, il potenziale, soprattutto economico, perché questa era la principale motivazione, soprattutto economico di open data, con grande lungimiranza, e la direttiva ha incominciato a operare nel 2003, il recepimento in Italia nel 2006, processo di revisione della direttiva in corso in questo momento, ha cominciato a spingere i paesi più o meno ricalcitranti verso questa possibilità di mettere a disposizione i propri dati con una razionale, con una motivazione che è prevalentemente economica, come vedremo tra un istante. Allora, però sui dati, sugli open data, ho visto il programma in anticipo e ho visto che ovunque stand, incontri ripetuti, per cui ho voluto dare a questa presentazione un taglio che naturalmente dà la dovuta rilevanza ai dati, che però cercherò di argomentare che non sono soltanto dati in senso dati ambientali, di inquinamento, dei trasporti e tutti gli altri dati di cui avrete sentito parlare. Cioè, vorrei provare a proporvi di parlare di full open data, di avere tutto lo spettro in mente di quello che potrebbe essere messo a disposizione e delle rispettive ricadute economiche o le altre che adesso vediamo tra un istante. Allora, da questo punto di vista ho provato ad allargare quella singola colonna del FOIA, quindi gli atti, i documenti, l'ho allargata e sempre, ovviamente con estrema semplificazione, ho provato a dire: ok, ci sono gli atti, rimangono. Non a caso vi dicevo che in queste settimane c'è una campagna per una legge più moderna sull'accesso all'informazione, quindi in realtà continua a essere rilevante anche quella prima colonna storica. La seconda colonna, i dati, quindi i dati nel senso numerico, sono i dati appunto inquinamento e tanti altri dati che conoscete. Ma c'è una terza colonna che è vicina a quel progetto di cui è stato citato durante l'introduzione, cioè Creative Commons. Creative Commons ha a che fare con le opere tutelate dal diritto d'autore, quindi l'ho chiamata in maniera approssimata, ma per darvi l'idea, cultura. Allora, cosa intendo per queste tre colonne? soprattutto per la terza. Per la terza intendo il fatto che le pubbliche amministrazioni, penso per esempio alla Regione Piemonte, che ha lo stand qua vicino, ma tantissime altre pubbliche amministrazioni dei comuni allo Stato nazionale, in realtà detiene anche contenuti che non sono documenti nel senso del Freedom of Information Act, non sono dati numerici in senso stretto, ma detiene fotografie, video, documenti di vario tipo di natura culturale. Allora, questo tipo di patrimonio è i siti web della pubblica amministrazione. Quanti saranno i siti web della pubblica amministrazione? Questo tipo di contenuti culturali, anche questo entra dentro la mia definizione più ampia di full open data, e vi spiego anche perché. Allora, se questi sono i tre grandi contenitori, a cosa servono? Allora, atti, lo sappiamo, l'abbiamo visto già prima, trasparenza. Chiaramente si espande anche ai dati. Voglio avere accesso ai dati perché così posso esercitare un'opera di scrutinio dell'azione della pubblica amministrazione. Dati di spesa, dati di budget, le consulenze, eccetera, eccetera. Quindi la motivazione principale per l'accesso agli atti continua a essere una motivazione importante anche per l'accesso ai dati. Quindi quella bolla trasparenza si estende sulle prime due colonne, non così tanto sull'aspetto più culturale di accesso alle fotografie, ai video e altri contenuti, tra virgolette, culturali. Un secondo aspetto è quello fortemente enfatizzato per quello che riguarda i dati, invece, è la ricaduta economica. Allora, qua il discorso e la letteratura esistente è amplissima. Come vi dicevo, una delle motivazioni della Commissione europea per spingere gli open data è stata la possibile ricaduta economica. Da questo punto di vista cito soltanto alcune pochissimi dati. Tra gli studi sull'impatto economico della messa a disposizione dei dati pubblici sono tutte stime, come tutte le stime possono essere criticabili, però comunque abbiamo bisogno delle stime per orientarci. Le più recenti, fatte proprio per la revisione della direttiva che è in corso in questo momento, commissionata dalla Commissione europea, stimava un possibile ricaduta economica diretta e indiretta di 140 miliardi di euro, una cifra molto ampia. Ma al di là della specifica cifra, 140 miliardi piuttosto che qualcos'altro, anche con delle stime molto conservative, che mettere a disposizione i dati meteorologici, ambientali, di trasporto e così via possono avere una ricaduta economica molto forte, è un dato di fatto. E tra l'altro lasciatemi dire che alcuni studi economici molto interessanti hanno già confrontato per alcuni specifici settori, come per esempio i dati meteorologici, il diverso impatto economico a seconda delle condizioni di messa a disposizione. Per esempio c'è uno studio ormai quasi classico sui dati meteorologici, dove negli Stati Uniti, come tutti i dati del governo federale e delle agenzie federali, i dati sono nel pubblico dominio. Pubblico dominio significa non devo neanche dire da dove li ho presi, cosa che ogni tanto infastidisce un po' le agenzie che li producono. Non è che sia vietato dire da dove li ho preso, semplicemente se non è obbligatorio alcuni non lo fanno. Però dati meteorologici negli Stati Uniti, digitali, di buona qualità, aggiornati, messi a disposizione, hanno prodotto un indotto economico, in senso lato, vuol dire tutti i canali che si occupano di meteorologia, tutti i servizi meteorologici, i dati meteorologici al servizio dell'industria delle assicurazioni, dove i dati meteorologici sono molto importanti, un indotto economico stimato da 3 a 10 volte all'indotto economico in Europa, dove i dati meteorologici, fino al pieno impatto della direttiva, erano tipicamente solo su scala nazionale, venduti, a volte addirittura venduti in esclusiva, contravvenendo la direttiva. Allora, quando l'impatto economico qualcuno parla di un ordine di grandezza, chiaramente è interessante ragionare anche sulle modalità di messa a disposizione dei dati, non soltanto i dati in senso stretto. Allora, questo, il terzo filone, cultura, perché mettere online i video, le fotografie della Sardegna o del Piemonte o del Canavese? L'impatto è ampio, potremmo definirlo turismo. Voglio andare in un certo posto e c'è una vetrina, qua in sala c'è un amico con quale avevamo lavorato per esempio alla Digital Library della Regione Sardegna, vedere i video storici della RAI degli anni 50 sugli antichi mestieri sardi, libri sulla Sardegna altrimenti introvabili perché fuori stampa o non più a catalogo, non distribuiti adeguatamente, eccetera. Secondo, istruzione. quindi semplicemente una possibilità che si va ad aggiungere a quelle esistenti da Wikipedia ai prodotti commerciali per permettere di diffondere conoscenza. E un terzo punto dove noi non siamo ossessionati come i francesi dalla nostra identità, però è sicuramente anche una componente di identità, identità di uno specifico territorio fino a complessivamente nel suo insieme la nazione. Quindi questa componente, lo sforzo di dire i siti web sono in Creative Commons, i contenuti li raccogliamo, li mettiamo a disposizione, ha questo tipo di potenziali ricadute che a volte, parlando di open data in senso più stretto e più ingegneristico, tendiamo a non considerare, anche perché si portano dietro tutti i tipici problemi del diritto d'autore. Magari ho acquisito queste cose quando ancora non pensavo che le avrei messe a disposizione in un certo modo, non ho i diritti, vanno rinegoziati, tutta una serie di ostacoli che sono oggettivi, non sono sicuramente superficiali. Ma c'è una quarta bolla, un quarto impatto che vorrei sottolineare, perché qualcuno potrebbe dire ma no, è già ricompreso nell'economia, ma non è completamente, è totalmente ricomprendibile nell'economia in senso stretto, perché, e chiamiamolo quello delle scelte di vita, gli italiani non sono molto mobili, quindi il problema di cambiare città perché c'è una certa regione che è più economicamente attiva di un'altra non è una necessità forte come negli Stati Uniti o in altre parti d'Europa, siamo più stanziali. Però avere accesso a dei dati affidabili, attendibili, sull'inquinamento, sulle scuole, sulla criminalità, sui parchi, sui trasporti pubblici, sono scelte che, se qualcuno ha una famiglia e vuole trasferirsi, vorrebbe poter, con degli strumenti intuitivi, poter fare un mashup di questo tipo di informazioni, come in parte è già disponibile. Ci sono alcuni esempi famosi inglesi o d'altro tipo, dove dico qual è la zona della città dove posso usare i mezzi pubblici, dove la scuola è di un certo livello, dove l'inquinamento è al di sotto, dove la criminalità è sotto una certa soglia, almeno per certi tipi di crimini. Allora, questa è economia, sì, alla fine può anche essere economia, ma in realtà riguarda la vita specifica delle persone, quindi per questo parlo di scelte di vita, riguarda l'individuo. Poi è legato anche alla trasparenza, è legato alla politica, è legato a tante altre cose, però mi è sembrato opportuno enuclearlo, individuarlo specificamente. Allora, in questo senso, queste quattro pilastri, l'accesso ai dati, i documenti in senso FOIA, i dati, su cui mi dilungo molto poco perché il Forum PI è dedicato ampiamente a questo, e la cultura, quindi il lato più culturale, che nella versione della direttiva, le istituzioni culturali della direttiva attuale erano escluse, ma nella proposta di direttiva vengono incluse, quindi la cultura entrerebbe, se approvata come proposta, nella nuova direttiva europea, mi è sembrato importante proporre questa definizione. Allora, se questi sono una visione un po' più ampia, che non vuol dire che dobbiamo fare tutto contemporaneamente, FOIA probabilmente ha bisogno di un percorso legislativo suo, open data, sapete, sulla cultura, altri tipi di problemi, ma è forse bene avere una visione complessiva, e ironicamente dicendo questa è la terra promessa, ma neanche tanto ironicamente, quali sono gli ostacoli e le soluzioni? Allora, partiamo dagli ostacoli, e penso che tutti li avrete incontrati e li riconoscerete, ma forse vale la pena fare una carrellata. Partiamo dal top, il politico. Allora, è assolutamente innegabile che la politica, particolarmente quella italiana, ma non solo quella italiana, ha sempre preferito gli arcana imperi, cioè la non trasparenza, perché dà la massima discrezionalità. Stiamo vedendo anche in queste settimane tutto il dibattito sull'elezione del presidente, dei commissari, delle varie autorità. Fino a questo momento era totale arcana imperi, SMS all'ingresso delle aule del Senato e della Camera per la votazione dell'elezione di commissari. Quindi, a questo punto di vista, è un po' quello che sta capitando anche in varie elezioni in giro per l'Europa: la richiesta di trasparenza nei confronti dei politici è no, non hai diritto agli arcana imperi, devi essere trasparente. Quindi bisogna operare un po' a livello politico, anzi forse un po' tanto, per cambiare questa mentalità, essere pronti al dialogo. Tutti noi penso abbiamo avuto delle esperienze, vuole anche dire il politico che dice sì, però se io gli do i dati di bilancio poi qualcuno li travisa. Si chiama democrazia, devi raccontare, spiega, la gente non è, quelli in malafede ignoriamoli da in partenza, ma partiamo dal presupposto che la gente non è in malafede, per cui ci si confronta e si spiega e si dice: questa voce di bilancio che potrebbe apparire ambigua, raccontiamo che cos'è e spieghiamo che cos'è. È chiaro che è più faticoso, però è la democrazia. Il secondo, il funzionario, ho messo funzionario tra virgolette per dire una persona a vari livelli della struttura della pubblica amministrazione, che non articola un vero profondo pensiero, però sostanzialmente potremmo dire: il dato è mio perché sento che controllare l'accesso a questo dato mi giustifica e in qualche modo è una sicurezza per il mio potere più grande o più piccolo. Ovviamente il dato mio è uguale a chi me lo tocca, va superato se si vuole andare verso un open data full o non full che sia. Il terzo punto, più insidioso, è il perfezionista. Io sono un ingegnere, conosco bene questo tipo di ostacolo, perché sono quelli che dicono: no, non possiamo dare i dati così come sono. Chi li certifica? La qualità? Devo commentarli? Cose che ovviamente, da un certo punto di vista, è sicuramente vero. Se butto dei dati completamente incomprensibili, senza una guida al loro utilizzo, senza un'interpretazione, è spazzatura. Ma è anche vero che questo tipo d'approccio può sicuramente bloccare moltissimi processi di open data, perché se cominciamo a essere ossessionati dalla qualità della certificazione, come spesso capita, si rischia di non arrivare alla fine. E a questo tipo di ostacolo, che è quello forse più in buona fede, contrappongo questo signore che è Tim Berners-Lee, modalità Mago Merlino, che, come sapete, ha avuto questo slogan da qualche anno che ripeto ossessivamente, proprio rivolto ai perfezionisti, dicendo: certo, ci vuole una leggenda, bisogna capire qual è il formato dei dati, in che modo sti raccolti, però fatto quello basta, raw data now, dammi dati grezzi, ci pensiamo poi noi, avendo queste informazioni di base per orientarci a utilizzarli, a ripulirli, eccetera. Ok, questi ostacoli che sicuramente conoscevate, diamo per scontato che l'open data ha superato una prima fase di rigetto e di rifiuto, lo dimostra questo stesso forum PA, che tutti quanti adesso è difficile che qualcuno dica sono contro, ideologicamente o concretamente contro gli open data. Quindi abbiamo vinto una prima battaglia. Quali sono i rischi? E che in Italia sono sempre piuttosto consistenti, non basta vincere la prima battaglia, bisogna vincere parecchie altre anche. Allora, il primo rischio è che il portale c'è, ma langue, per cui il politico può dire: abbiamo il portale open data, è lì, però dentro ci sono pochi dati. Quindi su questo primo punto mi concentro sulla quantità. Immaginiamo di avere 20.000 dataset, ce ne sono 200. Allora, da questo punto di vista è ovvio che si parte da qualche punto, raw data now, quindi non aspettiamo ad averne 20.000 pronti, cominciamo pure con 200, però diventa a questo punto fondamentale l'implementazione, cioè dire: va bene partire con 200, ma qual è il piano? Tra quanto? 500, 1000, 2000, 10.000? Entro l'implementazione arrivo tra un secondo, perché diceva un mio amico: l'Italia è il paese delle inaugurazioni, ma assolutamente non delle manutenzioni. Quindi si inaugura con grande fanfara il portale o tante altre cose, però molto più difficile il follow up, molto più difficile mantenere e far funzionare dopo un anno, dopo 3 anni, dopo 5 anni, dopo 10 anni. Per questo, quando mi chiedono cos'è la cosa più importante da fare, spesso, non solo parlando di open data, è l'implementazione, farlo correttamente e continuare a farlo correttamente. È noioso, è molto più noioso che fare l'inaugurazione, però è così che funziona. È molto facile inaugurare le scale mobili, poi bisogna farle funzionare tutti i giorni. Secondo dato, più insidioso. Il primo potrebbe semplicemente essere inerzia, potrebbe essere la classica tendenza italica a non fare le cose fino in fondo. Il secondo dato è più pericoloso, secondo aspetto, cioè i dati ci sono, ma solo i dati che non creano potenzialmente problemi. Quindi certe cose rimangono nei cassetti, certi dati usciranno, se sono 20.000 usciranno, se usciranno, in posizione nella ventesimila posizione, ventimillesima posizione. Ok? Allora, questo è molto concreto, perché immaginiamo il politico che prima è riluttante, poi viene convinto, vabbè, non si può fare altrimenti, fa il portale, ci mette un po' di dati dentro, ma certi dati delicati semplicemente si aspetta che o passi la moda o passi l'ondata, che nessuno se ne ricordi, eccetera. dovremmo arrivare, questo è un problema molto specifico, molto importante, ci deve essere una soluzione ad hoc. Terzo, una mia preoccupazione, in un periodo storico, almeno 20 anni, e non siamo affatto alla fine, in cui si parla di vendite di aziende pubbliche, cosa succede agli open data? Vendo l'azienda partecipata che fa trasporti pubblici, che fa elettricità, acqua, rifiuti, tutti tra l'altro dati estremamente importanti, pensate ai trasporti o anche ai rifiuti. Che succede? Allora qui, nel processo di eventuale dismissione e vendita, sarebbe cruciale avere dei patti chiari e forti che l'accesso ai dati rimane aperto, perché altrimenti se viene visto come un asset come tutti gli altri si chiude perché si pensa di monetizzarli, è una grossa perdita per la collettività. Questo è più, se volete, più politico, è solo da di recente ci ho cominciato a pensare, cioè è importante, come sta succedendo a livello europeo grazie alla direttiva, è importante che tutte le nazioni, quelle che possono permetterselo, vadano in questa direzione, perché le asimmetrie potrebbero essere antipatiche, potrebbero essere un ostacolo, ma come, noi lo facciamo, i francesi no, i tedeschi no, quindi le loro aziende usano i nostri dati e non il viceversa. La direttiva europea ci mette al riparo da questo, perché obbliga tutti i paesi non a fare esattamente le stesse cose, ma sostanzialmente a fare una qualcosa di simile in nome del mercato unico. Però è importante anche guardare al di fuori dell'Europa. Da questo punto di vista, iniziative come l'Open Government Partnership, di sponsorizzazione più americana-britannica, sono comunque un tentativo di dire tutti i paesi che possono permetterlo stanno più o meno muovendosi nella stessa direzione, probabilmente perché c'è la percezione che se qualcuno non lo fa, queste asimmetrie potrebbero poi influire e bloccare il processo. Allora, possibili soluzioni, chiaramente sono soltanto delle possibili idee che ho in testa. Allora, una prima regola importante sarebbe: i dati sono aperti per default, cioè per legge. I dati sono aperti e pubblici, e le eccezioni, perché ci sono ovviamente delle eccezioni, bisogna anche rispettare la legge sulla privacy, che è spesso usata come un pretesto, ma quando invece non è un pretesto va rispettata chiaramente. Quindi ci vorrebbe una regola nella legge sul diritto d'autore, nel codice dell'amministrazione digitale, da qualche parte, che dice i dati sono pubblici per default. Se non sono pubblici va argomentato, spiegato, motivato. Questo sarebbe molto utile perché non toglie una scusa potente per l'inerzia. La Regione Piemonte ha approvato una legge dove sostanzialmente afferma questo principio. Una legge di principi che dice i dati della Regione Piemonte sono aperti per default. E questo vuol dire che poi chi è all'interno della pubblica amministrazione vuole andare da un certo direttore a dire liberi i tuoi dati, non deve più pregare, convincere, supplicare. Dice è una legge della regione, devi liberarli. Rafforza la posizione di chi lavora per l'apertura. La stessa cosa sarebbe importante farla a livello nazionale con tutt'altra forza, perché una modifica della legge sul diritto d'autore e o del CAD sicuramente sarebbe importante. Secondo, un aspetto che è soft, per cui spesso non ci si sofferma molto perché è soft, quindi si può argomentare a lungo, non è però un argomento tecnico forte, è la cultura. Cultura politica da una parte, e qui per carità di patria non aggiungo altro, nel senso che è politica di questi mesi, di questi anni, cambiare la cultura verso la trasparenza, verso l'apertura, effettiva non soltanto retorica, e amministrativa. Sostanzialmente ne avevamo già parlato prima quando parlavamo dell'ostacolo, del funzionario e del perfezionista. Il terzo punto, e qua mi collego al discorso della Freedom of Information Act, il terzo punto è che è molto importante, perché per evitare gli ostacoli di cui prima, un portale con solo pochi dati o soltanto con dei dati innocui, che la società civile, quindi singoli cittadini e aziende, sappiano che cos'ha la pubblica amministrazione. Quindi degli elenchi, un elenco dei dati posseduti, anche se non ancora pubblicati, dire ho 20.000 dataset, sono i seguenti, una descrizione, in maniera tale che l'azienda o la società civile, il cittadino, tipo Freedom of Information Act, possa dire voglio quello. E questo è importante, perché se il dato è scomodo, con un meccanismo di questo tipo si evita che esca in millesima posizione. Avendo qualcuno che dice lo voglio e con delle procedure, dei tempi certi si deve rispondere, i dati, si evita il rischio di cui parlavamo prima dei dati innocui. Un quarto punto, che non è tanto nella nostra cultura ma che trovo invece potenzialmente efficace, è quello di provare a insistere con la politica dicendo: vogliamo dei checkpoint periodici, vogliamo che almeno una volta all'anno l'assessore, il presidente, il ministro, il sindaco, il chief digital officer, qualunque sia la figura, il digital champion, come lo chiamano adesso in Commissione Europea, dica: questo è lo stato del digitale in questa città, in questa regione, in questo paese. Allora, questo si lega in realtà a un discorso che non fa parte di questa conversazione, cioè sull'agenda digitale, nel senso che io sono fermamente convinto che i temi digitali debbano essere affrontati in maniera olistica, complessiva, e quindi nella mia visione uno state of the digital, quel che è, nazione, Piemonte o Torino o Milano o Roma, dovrebbe essere una relazione complessiva, dove parlo di cultura, parlo di open data, parlo di infrastruttura, parlo di wifi, parlo di digital literacy e così via. Però è un tema più ampio. Però quantomeno un checkpoint, qualcuno che dica ufficialmente davanti alla cittadinanza, dica: ecco a che punto siamo, i dati sono questi, abbiamo risposto a tot richieste delle aziende, abbiamo i seguenti piani per sviluppo del portale, eccetera eccetera. Perché altrimenti è un po' nella natura dell'organizzazione e persino degli esseri umani dire: ma no, ma sta facendo, ma sta procedendo, ma senza un punto di verifica pubblico periodico, il rischio appunto è quell'assenza di implementazione e di manutenzione di cui parlavo prima. Infine, adottare dal Freedom of Information Act, dall'approccio FOIA, adottare il diritto di accesso a certi dati. Quindi non semplicemente: che bravi, avete il portale o il feed RSS, ogni tanto vado a vedere che cos'altro avete messo sul portale, ma, come vi accennavo prima, del diritto di dire: voglio quello specifico dataset. E so che in 60 giorni, in 90, in 120, con una procedura certa, lo avrò quel dataset, salvo da dove è impossibile averlo per legittimi motivi. Ultimo punto su quell'aspetto politico, che quindi riguarda il governo, è quello della presenza a livello internazionale. La presenza a livello internazionale significa, a livello europeo, partecipare attivamente alla revisione della direttiva, perché la Commissione Europea a febbraio, gennaio, ha fatto una proposta di come vorrebbe cambiare la direttiva dopo un lavoro preparatorio durato un paio d'anni, ma ovviamente la direttiva nuova non c'è ancora, e sicuramente il Consiglio e quindi gli Stati membri hanno una voce in capitolo, il Parlamento europeo avrà una voce in capitolo, e quindi una presenza italiana forte a livello europeo sicuramente potrebbe influire sul miglioramento della proposta fatta dalla Commissione. Lato Open Government Partnership, quindi questa grande coalizione a livello internazionale, l'Italia forse potrebbe essere più specificamente attiva, senza aspettare che si muovano magari i francesi e i tedeschi. Non vedo perché l'Italia non possa essere per una volta più indipendente, almeno su questo specifico tema, che è più ampio, perché l'Open Government Partnership è più ampio che non semplicemente gli open data. Grazie, mi fermerei qui per sentire anche le vostre domande.